tornando sulla scaletta e chiamando Pietro Tamburini, coordinatore Simulavo, il sistema museale del lago di Bolsena.
Vorrei inserire questo telecomando.
Credo appunto che nella tavola rotonda altri elementi a riguardo sarà necessario che vengano espressi.
Ringrazio innanzitutto la Sindea e il Comune di Buonconvento che ha offerto al Sistema Museale della Lago di Bolsena l'opportunità di presentarsi e soprattutto di presentare quelle che sono le sue caratteristiche, i suoi obiettivi, che dopo aver sentito il dottor Resti, non siamo nel Lazio, siamo fuori, completamente emarginati rispetto alla provincia senese, direi potrebbe fornire sembra che fornisca proprio una risposta ai problemi che ha incontrato il sistema museale senese a causa della crisi finanziaria che il dottor Resti ci ha così chiaramente manifestato. Il sistema della museale del lago di Bolsena nasce nel 2000 e nasce già in crisi. E nascendo già in crisi non ha sentito minimamente i problemi della crisi finanziaria che attualmente stiamo vivendo. Cercherò poi di spiegare meglio questo concetto. Perché nasce già in crisi? Perché nasce nel 2000 sulla base di uno strumento istituzionale estremamente semplice e al tempo stesso debole, cioè una convenzione associativa intercomunale tra i comuni del circondario lacustre. Una convenzione presentata in bozza dalla Regione Lazio che, a differenza di quello che abbia sempre fatto la Regione Toscana, non si è limitata mai a monitorare le realtà museali e le realtà di rete che sulla Regione andavano formandosi partendo dal basso, ma ha organizzato in prima persona, sulla base ovviamente delle aree considerate omogenee, una serie di sistemi museali che inizialmente furono 5, uno per ogni provincia, e poi sono completamente cambiati nel tempo. Il nostro sistema museale anche nasce per ragioni di carattere gestionale, per ottimizzare i problemi e le economie di scala, ma nasce sulla base di due considerazioni da parte della Regione Lazio, e soprattutto la considerazione dell'omogeneità culturale dell'area e il fatto che già esistevano in quest'area alcuni musei. Considerando quello che è la struttura che il nostro sistema museale ormai da anni vorrebbe darsi, ci siamo resi conto che in realtà queste due motivazioni che erano poste alla Regione alla base della scelta di quest'area per l'istituzione di un sistema museale non erano due vantaggi ma erano assolutamente due svantaggi. Nel senso che, prima cosa, quest'area del lago di Bolsena non è mai stata omogenea dal punto di vista storico. Non è stata nella più remota antichità, quando il versante occidentale di questo lago era sotto controllo della città costiera etrusca di Vulci, mentre il lato orientale era sotto il controllo di Volsini, l'attuale Orvieto. Ancora nel Rinascimento la metà occidentale del lago era sotto il controllo del Ducato di Castro, in opposizione alla metà orientale che era sotto il dominio diretto della Santa Sede. La presenza di musei nell'area. Nel momento in cui si fonda un sistema museale con soli fini gestionali di ottimizzare, come diceva anche il dottor Resti, l'economia delle strutture per consentire a quelli più deboli comunque di rimanere aperte e operative, nel nostro caso non ha funzionato, nel senso che se abbiamo una debolezza più maggiore delle altre riguarda proprio questo aspetto. Non ha funzionato perché tuttora non esiste una gestione unitaria dal punto di vista del funzionamento di base dei musei. Ogni museo è affidato al proprio proprietario, al regionale che è il comune. E quello che invece vorremmo che questo sistema, la cosa in cui vorremmo che si trasformasse è quella che poi si potrebbe anche riassumere in un distretto culturale integrato. Vale a dire, i musei che già esistenti e non pensati in chiave sistemica, come per esempio nel caso dei musei senesi, i musei che esistevano, la fondazione ne ha coordinato le attività e ne ha consentito il funzionamento nel modo migliore. Nel nostro caso, mancando questo ente esterno finanziatore, ogni museo è rimasto affidato al proprio comune, che comunque riesce ancora tutt'oggi a garantire un livello minimo di funzionamento. Ma quello che noi avremmo voluto fare è che questo sistema interpretasse le cosiddette anime del nostro territorio, nel senso che un sistema museale che si ponga a questo fine deve progettare a tavolino, deve progettare preventivamente quali sono le strutture museali necessarie per ottenere questo risultato. Questo discorso vorrei riprendere alla fine della presentazione del sistema museale. Nel 2000 nasce una convenzione associativa intercomunale che raccoglie 10 comuni del circondario lacustre. Nel corso degli anni altri comuni e altri musei chiedono di essere inseriti nel nostro sistema. Dai 10 iniziali oggi siamo arrivati a 13. A 13, pur avendo soltanto 12 direttori, poi dirò anche qualcosa a livello delle persone, delle professionalità che sono impiegate nel nostro sistema. 13 direttori perché un direttore, Marco D'Aureli, gestisce due musei di carattere demo-etnoantropologico nel nostro sistema. Il capofila di questo sistema è stato fin dall'inizio individuato nel comune di Bolsena per varie ragioni di opportunità, e in primo luogo perché è nel comune di Bolsena numero 10 dell'immagine che si concentrano tutti i maggiori flussi turistici dell'area. È il comune dotato dei migliori collegamenti viari, e quindi è il comune che è in grado poi di ridistribuire i flussi turistici nell'ambito degli itinerari creati all'interno del sistema museale. E non a caso, anche perché nel comune di Bolsena è stato inaugurato nel 91 il Museo Territoriale del Lago di Bolsena, che è un museo appunto che ha questa vocazione di indirizzo nei confronti dell'intero territorio circumlacuale, non esponendo nessun tema specifico. Questa è l'articolazione del nostro sistema, divisa in base al livello di inserimento nel sistema museale della Regione Lazio, e in giallo i musei inseriti in organizzazione museale regionale, cioè i musei che rispettano gli standard minimi richiesti dalla Regione, i musei in Arantavana, quelli che non solo sono nelle organizzazioni ma hanno anche ricevuto il marchio di qualità, infatti lo superano gli standard minimi richiesti dalla Regione. I musei in celeste, quelli che siano stati recentemente aperti, non hanno ancora fatto in tempo a fornire tutte le garanzie necessarie per essere inseriti nell'organizzazione museale regionale. Una rapida carrellata su queste strutture. Il museo di indirizzo del sistema, nella Bolsena, nella Rocca Monaldeschi, che grazie all'istituzione del museo è stata anche salvata dall'abbandono e dalla rovina, si occupa di tutti gli argomenti principali che vengono poi approfonditi negli altri musei del sistema museale. Lo sviluppo del territorio, dalla sua formazione, quindi dalla vulcanologia, attraverso tutte le tappe dell'evoluzione umana, fino ad arrivare all'ecosistema lacustre, che precedentemente era rappresentato attraverso una sezione statica, adesso è diventata una sezione dinamica perché è stata sostituita da un grande acquario didattico d'acqua dolce. Credo che sia unico nel suo genere, in quanto d'acqua dolce, in cui si presentano non solo le specie ittiche, ma anche i crostacei, i molluschi e i microorganismi tipici del lago di Bolsena e di tutti i corsi d'acqua circostanti. A Grotto di Castro inizia la serie dei musei tematici. Museo Civita e Museo di Archeologia, in particolare di Etruscologia, perché nel territorio del comune di Grotto di Castro si trova il più grande insediamento etrusco del territorio bolsignese. L'allestimento si riferisce alla vecchia disposizione, al vecchio, alla vecchia collocazione del museo, adesso è stato spostato nell'edificio del Vignola che avete precedentemente visto. Quindi è un museo che interpreta il tema del periodo etrusco per conto dell'intero territorio. A Gradoli, a sede uno dei tanti palazzi farnesi costruiti da Antonio Sangallo il Giovane, regalo di Paolo III per il matrimonio del figlio Pierluigi Farnese, essendo un edificio rinascimentale, è stato un po' la sede naturale di un museo di argomento rinascimentale, cioè del costume farnesiano, costumi, abiti della nobiltà e delle classi subalterne, delle armature, quindi dell'ambito dell'esercito, e tratti dagli affreschi dell'epoca farnesiana, in particolare dagli affreschi dei cicli pittorici del Palazzo Farnese di Caprarola. Quindi anche in questo caso di fronte a un museo tematico che interpreta, approfondisce un argomento specifico per conto di tutto il territorio, il Rinascimento che ha avuto un grande impatto sul territorio della Tuscia. In un casale ristrutturato della riserva naturale di Monte Rufeno, una riserva naturale regionale, è stato istituito il Museo del Fiore, un museo naturalistico che si occupa essenzialmente della natura, delle essenze vegetali, in rapporto sia poi ovviamente all'ambito della fauna locale, sia in rapporto all'uso tradizionale che si fa dei fiori. Quindi entra nel campo antropologico e si occupa anche del fenomeno dei pugnaloni, vedete qui in basso a destra, che sono dei grandi quadri di fiori che si portano in processione ad Acqua Pendente, perché il comune è quello di Acqua Pendente, nel mese di maggio. È un museo ad alta vocazione didattica in cui si illustra fino ai minimi dettagli qual è la nascita della vita anche attraverso le installazioni ludiche. A Valentano, sul versante occidentale del lago di Bolsena, un altro edificio che ha a che fare con Paolo III e con il Sangallo il Giovane, la Rocca Farnese, qui abbiamo di nuovo un nuovo tema affrontato per conto non solo del territorio del sistema museale ma dell'intera Tuscia, il tema della preistoria. Per questo questo è il tema prevalente, si espongono reperti che vanno dal Paleolitico al superiore, anche qualcosa di più antica, fino all'età del ferro, con una sezione accessoria che riguarda il materiale rinvenuto di epoca medievale rinascimentale nei punti del palazzo. A Ischia di Castro è il museo più antico dell'area, perché era già stato istituito nel 1958 con la donazione di una collezione privata allo Stato, la collezione Lotti. È un museo di arte varia, un museo di archeologia essenzialmente, con le caratteristiche di un museo della città. Perché? Perché espone tutto ciò che riguarda la storia riguardante il comune di Ischia di Castro e non interpreta nessun tema particolare per conto del territorio sistemico, perché infatti questo è uno dei musei che già esistevano prima dell'istituzione del sistema museale e quindi si inserisce, diciamo, in qualche modo un po' a forza nella griglia sistemica. I materiali però sono straordinari, tra gli altri una collezione di sculture di etrusche arcaiche, di epoca tardo-orientalizzante e arcaica, rinvenute nella necropoli di Castro, la città che poi sarebbe divenuta la capitale del Ducato sotto Paolo III. A Farnese, di nuovo un altro museo che difficilmente si inserisce nella griglia di un sistema che voglia interpretare gli argomenti più salienti del territorio di riferimento. Il museo Rittatore Fondile è un archeologo milanese che ha scavato a lungo in quest'area, e in questo caso producendo proprio un museo della città, un museo inizialmente nel palazzo comunale, trasferito poi in un nuovo edificio, illustra la storia del territorio dalla preistoria fino al Rinascimento, avendo anche una sezione di carattere naturalistico, trovandosi nel comune di Farnese un'altra riserva naturale regionale, la riserva del Lamone. Museo della Terra di Latera è un altro museo di carattere squisitamente tematico, essendo un museo solamente antropologico, costituito da due sezioni essenzialmente, una sezione diciamo un po' più tradizionale, qui vedete a sinistra, con l'esposizione, anche se ovviamente ricostruita virtualmente, della vita, della vecchia vita contadina, connessa con tutte le altre attività attività di un mondo ormai profondamente modificato, e al piano superiore la galleria delle processioni, il baule dei ricordi, dove si possono fruire anche i beni antropologici immateriali. Il Museo dell'Architettura di Antonio San Gallo il Giovane, di nuovo, sfrutta un edificio di epoca rinascimentale a cui lavorò San Gallo, essendo appunto una struttura di dimensioni considerevoli, gli è stato allestito un altro museo che naturalmente poteva essere allestito qui, il Museo dell'Architettura dell'Architetto, più famoso alle dipendenze di Paolo III. È un centro di documentazione, un museo virtuale che basa il suo patrimonio su plastici ricostruttivi e su calchi di opere del San Gallo, che lasciò nella Tuscia moltissime sue opere, quasi in ogni comune.